Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, 206esima puntata, ben trovati. Tra non molto sentiremo anche l'impressione del sindaco che abbiamo raggiunto in un paese lontano, è Buenos Aires, sentiremo appunto quello che sta facendo, ma voglio salutare prima il mio amico di questa chiacchierata mattutina, che è Carletto Fiorucci.
Buongiorno. Enrico mi ha espropriato il programma, ma in realtà il programma è mio, non è?
È vero.
No, non siamo stati in Argentina, ci colleghiamo attraverso, sì, attraverso i mezzi tecnici a nostra disposizione. Domenica sera, sì, un testa a testa per le primarie del centrodestra.
Sì.
4 voti di differenza. Io, se ero arrivato secondo, avrei richiesto il conteggio, perché ci può essere qualche errore sulle schede nulle.
Noi la radio ho seguito in diretta lo spoglio.
Sì, l'ho seguito su Gualdo Nuno.
Sì, c'è stato veramente un buon ascolto dalle 8:30 fino a mezzanotte.
No, è stato simpatico, perché all'inizio sembrava che la Vitali avesse 200-300 voti di differenza. Poi man mano che andavo, che procedeva dallo scoglio alla fine, si restringeva il margine.
Sì, al massimo ha avuto 120 voti di scarto, il trend è stato sempre verso di lei. Quando invece si è arrivati verso la fine, le ultime 400 schede hanno testimoniato un...
C'erano tutte le schede assieme di quelli che votavano per fuori.
Esattamente. È stata una bella partecipazione di popolo, così come c'è stato nel 2009, quando si furono fatte le primarie del centro-sinistra.
Partecipazione di popolo dovrebbe mettere una pulce nell'orecchio al centro-sinistra, perché sono andati a votare per le primarie, tanti andranno a votare per le elezioni politiche.
Ma non è stato così, se ricordiamo bene quello che è accaduto nel 2009, se tu ricordi bene, vinse Angelo Scarsellati, 2700 furono coloro che andarono a votare, e poi Angelo Scarsellati non vinse, andò al ballottaggio con Roberto Morroni. Quindi sappiamo le vicissitudini di quel 2009.
No, a me sorprende però il fatto che siccome la Vitali era candidata per Fratelli d'Italia e per la Lega, ho l'impressione che Fratelli d'Italia qui possa avere un buon numero di voti.
Il sindaco viene eletto in base alla persona più che in base al partito, questo è sempre stato
così. Vabbè, però
non lo so, io ho altre dinamiche.
Faccio previsioni, perché penso che si lotterà fino all'ultimo voto, ho l'impressione.
Cioè le votazioni dell'8 e 9 giugno
sono molto lontani l'uno dall'altro, i due schieramenti.
Ce ne sono tre al momento. Abbiamo tre candidati
terzo
ufficiali.
Schieramento noi lo diamo come previsioni per terzo, naturalmente, ma potrebbe anche superare gli altri due, non lo sappiamo. Quindi,
c'è una lista di Fabio Pasquale.
In teoria le due forze più forti dovrebbero essere il centro-sinistra e il centro-destra.
Io sono di quelli che finché non vede non crede. Nel senso che qui è l'8 maggio, quando verranno presentate le liste, vedremo quello, se ci saranno 3-4 liste, due
ma
liste.
Ma perché possono aumentare di nuovo?
Ancora non c'è stato ufficializzato nulla. Quindi adesso sono fatte le primarie.
Potrebbe anche succedere che ha fatto le primarie o che ha perso, potrebbe fare una lista per conto suo.
Lo dici tu.
Potrebbe succedere.
Appunto, hai detto anche questo. Perché no? Può succedere di tutto. Cioè, siamo in un paese libero, democratico.
Per carità.
Appunto, quindi,
facciamo anche noi una lista. Carlo Enrico,
si può far tutto. L'8 di maggio è l'ultimo giorno per presentare le liste, quindi ancora c'è meno di un mese. C'è stata una bella mobilitazione anche di personaggi politici, sono venuti a Gualdo Tadino.
Poi so che la dottoressa Vitali ha fatto una lunga campagna elettorale, ha fatto anche su social, eccetera, eccetera.
Un po' meno social, però di voti.
Tanti.
4 voti di scarto su 2520 votanti, 22 per la precisione, non sono nulla, quindi Chi ha vinto? Nessuno.
Però come previsioni Bennoni ha preso pochi voti, come...
quasi 200. Per uno che non ha nessuno dietro, ha soltanto un gruppo di amici, ha rappresentato il 7% dei votanti.
Era prevedibile che prendesse
era prevedibile che prendesse 20 voti, no? Certo, quando uno si butta in politica e non ha un apparato dietro, perché bisogna chiedere sempre i voti, parlare alla gente, quindi non è, e quindi il suo 7% è rappresentativo.
Va bene, facciamo una pausa musicale e poi ci colleghiamo col sindaco di
Bravissimo,
RT, un mondo di musica e di informazione.
Con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero, ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. Escrito entre mis versos, no escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante, mañana ni siquiera habrá razones para odiarte, yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos.
Hai bisogno di interventi rapidi e soluzioni economiche per i tuoi radiatori? Allora c'è solo un nome su cui puoi fare affidamento. Radiatori Minelli Alvaro a Gualdo Tadino. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, la ditta Minelli Alvaro è il punto di riferimento per la riparazione e la sostituzione dei radiatori per auto e camion, sistemi di raffreddamento, aria condizionata e riscaldamento di ogni automezzo. Ci trovi nella zona industriale nord di Gualdo Tadino e al 337-64-7663. Radiatori Minelli Alvaro, la tua sicurezza sulla strada inizia qui.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.
L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo.
We'll be right back.
Sindaco, buongiorno. Ci senti?
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Senti,
sì,
sindaco,
molto bene.
Riusciamo a rintracciarti anche in Argentina, eh?
Sì, per fortuna, direi.
Va tutto bene? Com'è il tempo? Com'è il tempo?
Il tempo è buono, qui è autunno, quindi sono 20 gradi, quindi bene.
Ah, anche noi sono poco più di 20, comunque va bene comunque. Tu penso che abbia saputo delle primarie svoltesi domenica qui a Gualdo per il centrodestra, per 4 voti di differenza ha vinto la signora Vitali, lo sai?
Sì, sì, lo so, assolutamente.
E secondo te questa è una cosa per il centrosinistra positiva o negativa?
Ma guardate, io...
Tutta questa partecipazione sì, della gente è una cosa positiva o negativa per il centrosinistra?
Ma io ho un'esperienza nel 2009, quando andarono a votare 2700 persone per le primarie tra me e Angelo Scassellati, e poi alle elezioni il centrosinistra ha preso il 31%, quindi la partecipazione è sempre un fattore positivo, ma non darei tutta questa importanza alla partecipazione alle primarie. E poi per il risultato io... ho rispetto di tutti e del risultato, quindi c'è stata un'espressione popolare seppure al voto finish, quindi credo che sarà una Vitali a studiarmi, sarà una bella sfida nel rispetto delle regole della democrazia, ma per me poco cambiava se avesse vinto l'uno o l'altro, perché ripeto, ho troppo rispetto di chi si impegna e anche dei miei avversari, non nemici, mai nemici.
Sindaco, ci racconti cosa è andato a fare in Argentina?
Ma guardate, tante cose, forse anche inaspettatamente, perché come sapete quest'anno il Ministero degli Esteri italiano ha programmato l'anno 2024 come anno del turismo delle radici, e sapete benissimo che l'Argentina, dopo l'Italia, è il paese dove ci sono più italiani nel mondo,
sì.
Quindi il Museo Regionale delle Migrazioni ha avuto un finanziamento per sviluppare un progetto per il turismo e le radici. Noi abbiamo incontrato il console generale, il direttore, la direttrice, anzi, dell'Istituto Italiano di Cultura, la comunità umbra di Buenos Aires, che ha più di 300 associati con cittadini anche italiani con doppia cittadinanza, e abbiamo parlato di tante cose che si possono fare, compreso, pensate un po', cosa ci è stata richiesta, la possibilità, siccome l'Argentina è un paese appunto dove ci sono moltissimi italiani, che famiglie che hanno la possibilità di trasferirsi in Italia possono trasferirsi non solo in Italia, non solo in Umbria, ma anche nella nostra città. Quindi sono stati 6 giorni full immersion, dove ci hanno, diciamo così, sbatacchiato in maniera molto accogliente tra un incontro e un altro, però molto, molto, molto bene.
Ecco, per Gualdo cosa ci sarà di ritorno positivo?
Allora, innanzitutto, qui stanno costruendo, proprio a Buenos Aires, il Museo delle Migrazioni Italiane in Argentina, e quindi ci hanno chiesto una collaborazione diretta. Il nostro museo è un museo regionale, quindi avremo questa possibilità di avere degli interscambi anche dal punto di vista degli arrivi nella nostra città, perché poi l'Umbria è poco conosciuta, quindi avremo la possibilità di fare questo e far conoscere la nostra città. Avremo la possibilità di portare anche qui e viceversa, quindi interscambiare attività culturali non solo di vario tipo e specie, e avremo anche l'opportunità, come ho detto prima, di poter vedere l'interesse di famiglie che vivono qui ma che hanno chiavi in Italia e che erano i umbri, di avere non solo questo turismo di ritorno ma possibilmente anche residenza di ritorno, perché ieri ad esempio ho parlato con un pediatra che è stato contattato da diverse strutture sanitarie italiane, tra cui alcune umbre, e non esclude di trasferirsi con la sua famiglia in Umbria.
Ok.
Quindi non escludiamo nemmeno.
Senti, sindaco, ultima cosa che ti, per il momento, poi lascio la parola a Enrico Brunetti. Io ti do una notizia: nella Terra del Fuoco, parte Argentina. E ci sono italiani anche lì, che lì è chiamata la fine del mondo, lo sai, no?
Sì, Sì, ce l'hanno detto.
Buongiorno anche da parte mia, sindaco. Voglio parlare di problemi anche locali di Gualdo, perché tu sei lontano in questo periodo, però stai per rientrare, però sicuramente le vicende gualdesi le sai. È notizia recente che il teatro Don Bosco rientra nei 408 teatri nazionali come monumento. Soltanto il teatro Don Bosco. Qualcuno dice, ma perché anche il teatro Thalia no? Ecco, magari se ci puoi ragguagliare.
Allora, questa è stata una scelta del governo, che ha individuato direttamente quelli che secondo il governo sono i teatri storici in Italia. Dire il vero, questo decreto era stato pensato per i teatri storici delle città più grandi, poi è stato allargato, ancora deve essere passare in seconda votazione, quindi so che c'è una discussione in essere, ma il teatro Thalia non abbiamo documenti storici che attestino, no, la sua. Abbiamo un acquarello, l'abbiamo rifatto così com'era, e forse è un peccato, sicuramente, però non siamo stati coinvolti in questa scelta in alcun modo. Non so chi ha avuto come dire, voce in capitolo, sicuramente qualcuno in Umbria ha suggerito quelli che erano gli edifici storici. Ho visto che c'è il teatro Ronconi, il teatro Morlacci, non c'era ad esempio il teatro più piccolo del mondo, che è quello di Monte Castello di Livio, che secondo me dal punto di vista della storia è sicuramente un teatro importante, proprio perché è il più piccolo del mondo. Però è una discussione in itinere. Io ovviamente non è che mi dispiace che il teatro Don Bosco sia stato inserito, ovviamente sono molto contento, però penso che è una discussione che ancora non è definita, quindi non è escluso che anche altri teatri possano entrare.
Quindi è, diciamo, una decisione governativa, non c'entra niente, non c'entrano niente i comuni, da quello che ci dici. Ecco, i comuni proprio non sapevano niente.
Beh, no, assolutamente no.
Okay. Ti voglio sottoporre anche il problema annoso della piazza delle Poste, lì dove è la farmacia comunale, lo sai benissimo, con quelle pietre che sono per inciampare, più che pietra d'inciampo. Ecco, che succederà? Visto che la bella stagione ormai è alle porte, ci mettete le mani?
Ma lì abbiamo aspettato la Pasqua, perché c'era la sacra rappresentazione, quella parte di piazza sarà oggetto di ristrutturazione, perché necessita, quindi toglieremo i mattoni che ormai non sono più sicuri, faremo una pavimentazione carrabile per quel tratto, e molto probabilmente il progettista, che è l'ingegner Teodori, ci suggeriva anche di togliere quel muretto che oramai non serve, centrale, che non serve più a nulla, ma magari fare uno scorrimano che è molto più meno impattante, e può dare più respiro anche a quella parte di piazza. Quindi ci saranno interventi, perché va messa in sicurezza e ripristinata in maniera definitiva come completamento dell'intervento che già c'è stato in passato.
Nel piano di riqualificazione del verde pubblico c'è anche lo spazio camper su a Valsorda, in questa riqualificazione, cioè, oppure no, è uno spazio che sta in montagna, non rientra?
Allora, piano di qualificazione del verde urbano è una cosa. Noi abbiamo attratto, per fortuna, molte risorse, perché quei 500 erotti euro di investimenti, soltanto una piccolissima parte sono di compartecipazione del comune, quindi giardini pubblici Rolando Pinacoli, giardini Viale Don Bosco. Tra l'altro mercoledì sarà un sopralluogo della Fondazione Perugia che cofinanzia l'operazione, i giardini Area Verde di Croce Canale, finanziata da AFOR, tutta questa serie di interventi che partiranno a brevissimo, sono frutto di una programmazione che ci ha visto premiati con fondi diversi da quelli di bilancio. Per quanto riguarda l'area camper di Valsorda, sicuramente ci saranno delle migliorie, perché siamo partiti formalmente per tutta la stagione l'anno scorso, ma che saranno apportate dal gestore, e come sapete Valsorda Tour in in compartecipazione con l'amministrazione comunale.
Con il
anche nell'area Cantri ci sarà qualche piccolo intervento.
Grazie, buon rientro, ti lascio per l'ultima question.
No, sono contento che si stia pensando, dopo tanti anni che ne parliamo, anche ai giardini pubblici, perché insomma sono sempre un fiore all'occhiello del paese, sindaco, quindi era opportuno e giusto che vengano al più presto risistemati.
Allora, i giardini pubblici non solo saranno risistemati, nel senso come giardino, quindi sarà un verde nuovo, molti interventi sono già stati fatti.
I bagni pubblici?
Sarà però anche la ripulitura di tutti i monumenti, quindi anche tutti i monumenti che sono presenti verranno rimessi a nuovo, area giochi attrezzata nuova con il tappetino di sicurezza, quindi a norma. E per quanto riguarda i bagni pubblici, come sapete c'è una proprietà comunale che è l'ex bar di Ornella,
sì.
Va bene?
Sì.
Dove anch'io andavo quando ero ragazzo a prendere il gelato, e lì c'è la possibilità di fare dei servizi igienici che però vanno gestiti, quindi stiamo ragionando come gestirli, perché se rilasciamo aperti alla mercé senza gestione rischiano di diventare luoghi impraticabili.
Ah, certo.
Quindi in prima istanza vanno risistemati e poi stiamo già pensando a una possibile gestione di quello spazio.
Bene, grazie sindaco.
Bene, sindaco, buon rientro in Italia, Gualdo Tadino, quindi
di tutto un po'.
Allora abbiamo parlato col sindaco che sta in Argentina.
Sì, però è di ritorno.
Argentina o Argentina, non so come pronunciano gli argentini.
Non so, io non ho avuto mai questi, diciamo, questi scambi.
Beh, in Argentina abbiamo vissuto parecchio tempo, no? Con la storia che c'è stata nel passato, anche con l'apprezzamento economico della loro moneta, insomma, che anche i gualdesi hanno rimesso un sacco di soldi quando ci fu l'apprezzamento della moneta. E comunque abbiamo parlato anche di problemi locali. Ecco, ogni parco pubblico, ogni giardino pubblico ha un bagno, perché sono gli anziani, i bambini che ci vanno,
certo.
Molte volte hanno bisogno di fare
dovrebbero farlo anche, no, dovrebbero farlo anche per gli animali, un bagno pubblico, gli animali poi invece lo fanno è importante che i padroni raccolgano soprattutto quello solido, il liquido va in dispersione, sì. Ma il solido
io vedo qualche proprietario di cane che è molto civile, che raccoglie, alcuni ancora non hanno capito che è un problema di civiltà raccogliere la cacca degli animali, insomma. Quindi
certamente, d'accordo.
Lo fanno sui prati.
D'accordo, un argomento sensibile abbiamo toccato. Un viaggio che sta facendo il sindaco, lo spieghiamo per chi ci ascolta, che appunto ha dato la possibilità sia al sindaco che al direttore del Polo Museale di fare questo scambio culturale proprio per gli italiani che risiedono lì in Argentina, come dici. Sì, è proprio stato voluto dal Ministero degli Esteri, questo.
Senti, ma perché facciamo anche noi uno scambio culturale con un'altra radio in Argentina lì?
Si potrebbe fare, magari, ecco.
Sì, ma chi parla?
Ognuno a casa sua e facciamo uno scambio di idee, no? Non c'è bisogno che ci vediamo di questi. No? Torniamo al voto.
Che manca ormai poco tempo.
Quindi. Esattamente l'8 di maggio ci sarà la presentazione delle liste in tutti i comuni dove si vota, i comuni piccoli, i comuni grandi. Ricordo che i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti non avranno il ballottaggio, quindi anche questa nuova regola per il comune di Gualdo Tadino, si stanno adoperando un pochettino tutti, quindi a cominciare dalle primarie che si sono chiuse. Adesso vedremo quello che accadrà. Noi abbiamo trasmissioni dedicate proprio al voto.
Quando vinse il centrodestra, come ricordava il sindaco e come ricordavi anche tu,
2009
vinse, perché poi ci furono delle coalizioni quella volta. Adesso qui non ci sono più le coalizioni, quindi è complicato.
No, non è che coalizioni, c'erano delle liste come sempre.
Sì,
il successo fu dato a una lista civica in quell'anno lì.
Si potevano però.
Dopo l'apparentamento.
Si poteva.
Con comuni al di sopra dei 15.000.
Appunto, siccome quest'anno siamo sotto i 15.000, non ci saranno questi apparentamenti.
Lì vince chi ha un voto.
Il passato no.
Il sistema elettorale è cambiato perché siamo al di sotto.
In passato poteva succedere che una lista che ha preso meno voti di un'altra poteva poi invece al ballottaggio vincere.
se appunto c'era uniformità di vedute, perché certo, beh, certo. Ci vogliono tante cose in politica, l'arte dell'impossibile.
Quindi appunto essendoci non il ballottaggio ma la elezione diretta per chi prende un voto in più, sì. Questo è interessante, vedere poi le liste, queste saranno vicine una all'altra, fino all'ultimo.
Ma soprattutto credo chi si candida è importante, cioè le persone che avremo da votare, perché il sindaco, ok, lo sappiamo, ma poi ci sono 16 candidati.
Questo è vero.
E quindi è importantissimo vedere.
La figura del sindaco è sempre quella che insomma che tira di più.
Il sindaco è quello che muove, sì, però se non ha i candidati muove di meno.
Sì, ha i candidati deboli, certo, ha uno svantaggio da questo punto di vista.
Assolutamente.
Le liste ancora non le conosciamo.
Si fanno dei nomi, come succede in tutte le parti del mondo, si fanno dei nomi che poi magari vengono smentiti clamorosamente.
Comunque noi ci auguriamo che chiunque sia che vinca questa nuova giunta, questo nuovo
sindaco,
possano fare un piano di sviluppo per il paese che sta veramente morendo, per il paese, per il futuro, per i prossimi 20-30 anni. Ci sono fabbriche che devono essere
riaperte. Ogni 5 anni però lo sento sempre. Questo è
diciamo, io non sono un politico.
No, però il filo rosso che tutti quanti auspicano, così quando finisce l'anno, no? Speriamo che l'anno prossimo sia migliore.
Chiudiamo
questo appuntamento, che abbiamo sentito anche il sindaco da Buenos Aires, questa iniziativa che ha fatto, tornerà nel territorio di Gualdo Tadino e poi si aprirà la campagna elettorale.
Ok, grazie a tutti dell'ascolto, grazie Enrico, buona giornata.